Radio Grad, la radio libera e resistente.
Il megafono è una rubrica a cura della redazione Lotta Continua di Pisa. Io sono Federico Giusti, saluto chi ci ascolta e oggi ci dedichiamo invece ad alcune date, perché è attraverso le date e la loro manipolazione storica che si applica il revisionismo politico e anche nel campo della storia. E lo facciamo alla luce di alcune considerazioni. Il 9 maggio scorso a Mosca si è celebrato l'anniversario della vittoria sul nazifascismo. In Occidente questa data è stata presentata come l'occasione da parte del presidente Putin di esaltare l'operazione militare e l'attacco all'Ucraina. In realtà, dietro a questa data si celano ben altri intenti. Beh, intanto da anni l'anniversario della vittoria sul nazifascismo viene considerato come una data, se non infausta, sicuramente da aggirare da parte di molti paesi che nel corso degli anni hanno invece riabilitato, hanno volta dopo volta, gli esponenti collaborazionisti con il nazifascismo. Hanno cominciato sul finire del secolo scorso in Croazia, dove Ante Pavelic e tutti gli Ustascia venivano considerati degli eroi nazionali, ma soprattutto nei paesi che facevano parte del blocco sovietico, del patto di Varsavia, un'operazione strisciante di revisionismo storico e poi anche soprattutto di revisionismo politico atto alla riabilitazione di esponenti che avevano collaborato attivamente con il nazifascismo. Ecco, questo accade ormai da anni, tanto che si dimenticano anche alcuni dati. Esempio, il prezzo pagato dalla Russia per liberare l'Europa nel mondo, l'Europa e il mondo dal nazismo. Ci sono stati 27 milioni di morti, più della metà erano civili. Ebbene, 27 milioni corrispondevano allora al 15% della popolazione dell'Unione Sovietica. Quanti sono stati i caduti degli Stati Uniti? Lo 0,3% in tutta quanta la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono stati milioni di deportati in Germania, i campi di sterminio, le città distrutte al suolo e via dicendo. Sono tutti fatti storici che andrebbero via via ricordati. Ma in Lettonia, proprio nei giorni scorsi, si è negato ai circa 560.000 russofoni il diritto quasi a parlare la loro lingua. Anzi, per rimanere in Lettonia bisogna superare una prova di lingua locale. Chi non la supera viene espulso dal paese. Eppure la Lettonia è membro dell'Unione Europea. Sarebbe un po' come se in Italia sottoponessimo l'Alto Adige ad una prova di lingua italiana. Ci sono paesi al confine con l'Austria e con la Germania dove l'italiano è di fatto la seconda lingua. Quindi, se l'Europa vuole garantire il diritto a esprimersi nella propria lingua alle minoranze, non si capisce perché allora in Lettonia, membro dell'Unione Europea, questo non accada. L'Unione Europea ha fatto ancora di più. Nell'occasione del 9 maggio, Ursula von der Leyen è andata direttamente a Kiev e ha celebrato la giornata dell'Europa. Attenzione, non è la giornata della liberazione dal nazifascismo, la giornata dell'Europa. E qui c'è la prima grande manipolazione delle date. Ha detto che la von der Leyen, che l'Europa è al fianco dell'Ucraina, che sta combattendo per gli ideali dell'Europa che oggi noi celebriamo. Ma ironia della sorte, a fianco di Zelensky in Ucraina ci sono organizzazioni apertamente fasciste o addirittura nostalgiche del nazismo. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà e con la quale bisogna fare i conti, perché il 9 maggio è stata la data della liberazione dal nazifascismo e oggi diventa invece l'occasione per sdoganare i nostalgici di quel periodo. Certo che questa operazione di revisionismo è iniziata molti anni fa, è iniziata intanto con la guerra in Jugoslavia, quando in Croazia sono stati trasformati in eroi della patria gli Ustascia che combattevano a fianco dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. In molti paesi dell'est europeo, nel pantheon degli eroi nazionali, ci sono i collaborazionisti con il nazismo. Ecco, dire tutto ciò oggi significa essere banditi dalla società europea, dalla società civile, e essere accusati di filoputinismo. Sempre la Corte Suprema ucraina, proprio in questi giorni, ha decretato che i simboli della divisione SS Galizia, che si macchiò di orrendi crimini contro la popolazione civile, non sono da considerare nazisti e possono essere liberamente utilizzati per le manifestazioni pubbliche. Ecco, questo è quanto è accaduto nei giorni scorsi in Europa. A proposito di revisionismo storico e di revisionismo politico, bisognerebbe fare invece qualche riflessione ulteriore. E ci aiuta uno storico come Davide Conti, che sul manifesto, proprio qualche giorno fa, ha scritto 9 maggio i conti con la storia che non tornano. Perché, per esempio, il 9 maggio del 1936 Benito Mussolini da Piazza Venezia celebrava l'entrata delle truppe italiane ad Addis Abeba. E sappiamo che quella guerra coloniale e imperialista, che era ideologicamente strutturata sul razzismo di Stato, fu caratterizzata da degli orrendi crimini, tra cui anche l'uso dei gas contro la inerme popolazione civile. Da deportazioni di massa degli esponenti della resistenza al colonialismo italiano, eppure in Italia, rispetto al colonialismo, non si è mai fatto un bilancio storico e i libri che con grande difficoltà, scritti da uno storico come Angelo Del Boca, avevano cominciato a fare capolino nelle scuole e nelle università, sono stati progressivamente invece accantonati. Tanto che nel 2012 qualcuno voleva costruire un mausoleo al Rodolfo Graziani, che veniva considerato in Etiopia come un criminale di guerra, e paradossalmente ritorna il famoso e falso mito degli italiani brava gente, che serve poi per occultare quella indecorosa pagina del neocolonialismo italiano in Etiopia e in Libia. E sempre il 9 maggio del 1945 la Commissione europea e la Ursula von der Leyen ha trasformato quella data del maggio 45 in una festa dell'Europa, che altro non è che una festa della NATO. Una festa della supremazia della NATO e dell'affermazione che oggi quelli che erano i nemici di ieri sono diventati alleati di oggi. Ed è un po' paradossale perché noi ricordiamo quanto è accaduto negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, che gli americani combatterono insieme ai russi contro il nazifascismo, ma poi negli anni, nei mesi, negli anni successivi al 1945, e la storia potrebbe documentare ampiamente quanto noi diciamo, ci fu una sorta di sotterranea riabilitazione di tanti esponenti del nazifascismo che vennero assoldati per conto della NATO e che poi ritroviamo protagonisti in Sud America o in altri paesi come uomini al servizio di alcune operazioni di cui la storia ormai ci ha consegnato una triste eredità. Stiamo parlando dei governi o dei regimi dittatoriali dei colpi di Stato nel continente latinoamericano. E poi il 9 maggio è anche un'altra data tutta italiana, è la data nella quale venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. E il 9 maggio è anche la data di una giornata della memoria delle vittime del terrorismo. E quindi siamo di fronte ad un'operazione di memoria per legge, no? Non si capisce la ragione per la quale la memoria per legge non abbia invece stabilito un'altra data, per esempio Piazza Fontana, Portella della Ginestra, quando la mafia con coperture politiche sparò contro i manifestanti comunisti e socialisti del 1° maggio in Sicilia. E perché no, la Piazza Fontana che inizia la strategia della tensione, se proprio si voleva istituire una memoria per legge, non si capisce perché non siano stati presi in considerazione queste date. E in questa cornice certamente il non edificante è avvenuta ovviamente una vera e propria operazione di revisionismo storico. Accade in Europa, accade in Italia, con l'uso delle date di un certo tipo e paradossalmente quando si parla di terrorismo anche in Italia non si fa più riferimento alla strategia della tensione. E allora in un articolo sempre di Davide Conti sul manifesto di alcuni giorni or sono, per esempio Davide Conti scriveva una cosa che ci sembra estremamente utile e estremamente interessante. Dice, a proposito del 9 maggio, una scelta che scavalca tutte le stragi compiute dai gruppi neofascisti coadiuvati dagli apparati di forza dello Stato. Da Piazza Fontana in avanti, senza dimenticare Portella delle Ginestre, e colloca nell'immaginario collettivo il fenomeno del terrorismo tutto dentro gli anni di piombo, quasi ad obliare gli anni del tritolo, una raffigurazione che crea un vuoto di memoria pubblica rispetto alla responsabilità del decennio dello stragismo, rappresentando l'attacco di un nemico esterno, le Brigate Rosse al cuore dello Stato, e contestualmente dimenticando che il fenomeno del terrorismo in Italia è nato molti anni prima del 1978. Ecco, noi pensiamo che questa operazione di ripristino della memoria storica sia fondamentale per capire come oggi l'affermazione della NATO, l'affermazione del revisionismo storico e politico, hanno bisogno oggi più che mai di riscrivere la storia del passato. Si riscrive la storia del passato per affermare un nuovo autoritarismo nel presente. Crediamo sia opportuno da parte di tutti un po' di chiarezza e anche un po' di attenzione rispetto a date che vengono stravolte e piegate alla realpolitik dei nostri giorni. Un saluto da Federico Giusti e a risentirci.